Jail House Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati a tutti coloro che sono in ascolto. Eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Jail House Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e con le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. House rock, carcere rock e blues e jazz e pop, carcere folk, carcere e musica d'autore. Nelle scorse settimane siamo stati in giro di qua e di là dell'oceano. Oggi restiamo nella nostra città, siamo a Roma, una città che, come sapete, arriva fino al mare.
I non giovanissimi tra di voi ricorderanno le vicende finanziarie avvenute ormai oltre 20 anni fa, a cui i media diedero il nome di bancopoli. Ricorderanno i tentativi di scalata alla BNL e il giudice Clementina Forleo che chiede al Parlamento l'autorizzazione a utilizzare nel procedimento penale intercettazioni telefoniche che coinvolgevano protagonisti della politica italiana di allora, quali Massimo D'Alema o Piero Fassino. E ricorderanno la frase di Fassino «Abbiamo una banca», rivolta all'allora presidente Unipol Giovanni Consorte, così come non avranno dimenticato i furbetti del quartierino e le tante polemiche che hanno ruotato attorno alle scelte di Clementina Forleo e che le valsero un procedimento disciplinare da parte del CSM. Ebbene, fu la stessa Clementina Forleo che una decina di anni dopo, nel febbraio del 2016, condannò il nostro uomo a un anno e mezzo di carcere per rissa e resistenza a pubblico ufficiale.
La città di Roma arriva fino al mare. Nel quartiere romano di Ostia, lungo le spiagge romane adagiate sul Tirreno, il 18 giugno del 2014 una ragazza ha organizzato una festa per i suoi 18 anni. Alcuni giovani, racconta il fratello della festeggiata, volevano imbucarsi alla festa. È scoppiata la rissa. Loro danno un pugno alla fidanzata del fratello della festeggiata e lui reagisce. La polizia sostiene che lui abbia pronunciato la celebre frase «Lei non sa chi sono io», ma lui nega. Ma perché? Chi era lui?
Lui, il fratello della ragazza che al compimento dei suoi 18 anni aveva organizzato una festa havaiana sulle spiagge di Ostia e la cui fidanzata si era beccata un pugno da intrusi che volevano partecipare ai divertimenti senza essere stati invitati, è un celebre cantante romano. Quella frase nega di averla pronunciata, ma i poliziotti a quel paese ce li ha certo mandati.
Era finito ammanettato perché era scappato per correre a vedere come stava la sua ragazza. Nel frattempo, un altro fratello giaceva per terra, anche lui colpito dai pugni degli intrusi. Insomma, non una bella situazione. Si comprende come, alla richiesta dei poliziotti di stare fermo, lui possa aver deciso di non obbedire alla lettera.
Poco meno di 2 anni dopo, la sentenza. 1 anno e mezzo di reclusione. Forse un po' troppi per aver resistito a un pubblico ufficiale con 2 persone care ferite dalla rissa. Forse potremmo eliminare dal nostro codice penale un reato che si presta a tali e tante interpretazioni.
In questo maggio 2026 ha pubblicato il suo 6° album in studio. Ci ascoltiamo la traccia che dà il titolo al disco. Questa è Primo Amore, lui è Mannarino.
Mezzo ha fatto 1000 anni di galera, e uscì con te stasera, e il sangue scorre senza far rumore, e io non ce so fa con le parole, ma il mondo canta quando esce il sole. Primo amor. babba puttane, l'ultimo amore. Ho dato fuoco a Roma per sentire un po' di calore. Ho pregato il cielo perché venisse a piovere. Io c'ho un giardino coltivato a spine, così non c'entra chi me può far male. Ma il mondo canta quando esce il sole, primo amore. E il mondo crolla e va a puttane, ultimo amore.
Amore dall'ultimo album di Mannarino, uscito pochissimi giorni fa, che il disco che porta lo stesso nome di questa canzone. Alessandro Mannarino, noto come Mannarino, cantautore romano, classe 1979, è attivo dai primissimi anni 2000, quando suonava nei locali romani. Sono 6 con quest'ultimo gli album in studio pubblicati. Il primo disco esce nel marzo del 2009, il titolo è Bar della Rabbia ed è un disco che da subito attira grandi attenzioni. Nel 2011 esce Super Santos, secondo album in studio di Mannarino, e nel 2014 arriva il terzo, il titolo è Al Monte. È qui che troviamo questa canzone che ha ricevuto il premio di Amnesty International Italia 2015 per il miglior brano sui diritti umani, un brano che a Jailhouse Rock sta a casa propria. Ci ascoltiamo, Scendi Giù.
Il detenuto è come un figlio da educare, finché abbassi per sempre gli occhi della sfida. È di un figlio che non riconosce il padre, faremo un morto che non può riconoscere l'omicida. Tornano a casa secondini piano piano, tornano a casa bambini sul divano, dove saranno i mostri della cella. Sono rinchiusi in un armadio, su una stampella. Scendi giù, bella, scendi giù. Scendi giù, bella, scendi giù. Dammi l'ultimo bacio, che non tornerò più. Al mattino, il primo carceriere trovò un cane randagio davanti al suo portone. E mentre veniva sbranato dalla bestiaccia, fu sorpreso di vedergli la mia faccia. Nel pomeriggio, il secondo picchiatore, il più rude, fu abbattuto da un uccello migratore di palude. E mentre annegava, urlando dentro al fiume, mi riconobbe solamente per i segni delle botte sulle mie piume. Scendi giù, bella, scendi giù. Scendi giù, bella, scendi giù. Dammi l'ultimo bacio, che non tornerò più. Scendi giù, bella, scendi giù. Scendi giù, bella, scendi giù. Dammi l'ultimo bacio, che non tornerò più. Sera, il giudice penale andò a pulirsi il culo in un confessionale. Morì d'infarto durante l'orazione, sentendo la mia voce che gli dava la soluzione. Nella notte venuto sotto casa e ho gridato forte: amore mio, ti chiedo scusa. Ma tu non m'hai aperto, perché qualcosa è andato storto. E ho capito che non valgono niente le scuse di un morto. Scendi giù, bella, scendi giù. Scendi giù, bella, scendi giù, dammi l'ultimo bacio, che non tornerò più. Scendi giù, bella, scendi giù. Scendi giù, bella, scendi giù. Dammi l'ultimo bacio, che non tornerò più.
Giù Manarino, Agile House Rock, e Agile House Rock diamo notizia, insomma concentriamo un po' le nostre intelligenze, i nostri ascolti, i nostri sguardi sulle carceri, come ha fatto Antigone, che in questi giorni ha presentato il proprio 22esimo rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia. Beh, brutte sono le condizioni di detenzione in Italia, si sta male, questo è quello che si legge nelle pagine di questo lunghissimo rapporto, dove appunto ci sono storie, numeri, criticità, dove raccontiamo di un carcere di 197 carceri, quante sono, comprese a più di 200 se comprendiamo anche quelle dei minori, dove si vive male, si vive stretti e chiusi, stretti a causa del sovraffollamento, ingiustificato perché abbiamo messo in galera le povertà, i migranti, i tossicodipendenti, e chiusi perché l'ideologia securitaria di questo governo, assecondando alcune organizzazioni sindacali di polizia penitenziaria, cosa ha fatto? Tiene i detenuti chiusi in cella, ma proprio in cella, per 20-22 ore al giorno, in celle malmesse, in celle dove non c'è vita, e questo ovviamente produce tensioni, disperazione, e insomma non è più il carcere costituzionale, se lo è mai stato. Ecco, noi in questa puntata sentiamo alcune voci di Antigone che ci raccontano questo 22esimo rapporto, a partire dai dati, dai numeri dell'affollamento tragico penitenziario. Sentiamo come li racconta Alessio Scandurra, che coordina l'Osservatorio Nazionale di Antigone.
Alla fine di aprile del 2026 i detenuti nelle nostre carceri erano 64.436, le donne erano poco più di 2.800, gli stranieri poco più di 20.000. La popolazione detenuta in Italia continua a crescere rapidamente, rendendo le condizioni di sovraffollamento del sistema, che ormai ha superato il 139%, le condizioni di vita sono ormai intollerabili. Gli istituti non sovraffollati in Italia sono rimasti 22 in tutto. Non è semplicissimo spiegare la crescita della popolazione detenuta in Italia. Gli ingressi in carcere continuano a calare, sono in calo da molto tempo, ma anche nel 2025 hanno segnato numeri leggermente più bassi rispetto all'anno precedente. Quindi non è che in carcere ci entrino più persone di prima. È in calo anche la percentuale di detenuti in custodia cautelare, che è stato a lungo un dato molto problematico per il nostro paese. Eravamo tra i paesi europei che avevano la percentuale più alta di persone detenute in custodia cautelare. Restiamo sopra la media europea, ma oramai i definitivi hanno raggiunto il 75,4% dei presenti, quindi tre quarti delle persone in carcere stanno scontando una pena definitiva. La prima spiegazione che troviamo del sovraffollamento è il fatto che in questi anni si sono allungate le pene. È da tempo che, diciamo, tra le persone detenute in carcere per scontare una pena definitiva, la percentuale che sta scontando pene lunghe è in crescita da anni, e anche tra il 2024 e il 2025 sono leggermente aumentati sia le persone che stanno scontando una condanna tra i 5 e i 10 anni, che hanno raggiunto il 30,4% della popolazione, sia chi sconta una pena tra i 10 e i 20 anni, che ha raggiunto il 16,8% della popolazione. Di conseguenza, ovviamente, l'età media delle persone in carcere si alza, anche se negli ultimi anni si sta registrando una crescita anche dei giovanissimi, dei giovani adulti tra i 18 e i 20 anni ed anche della fascia 21-24. E un'altra spiegazione della crescita del sistema è che per la prima volta da molto tempo sta rallentando la crescita delle alternative alla detenzione. Il sistema delle alternative alla detenzione è cresciuto per molti anni, non è stato sufficiente per impedire il sovraffollamento carcerario e la crescita della popolazione detenuta, però comunque ha probabilmente contribuito a contenere questa crescita. Per la prima volta si comincia a vedere un raffreddamento in qualche modo del sistema delle misure alternative. In particolare, se si guarda alle nuove misure, quelle concesse nel 2025, scopriamo che l'affidamento in prova che sono stati concessi nel 2025, 24.627 affidamenti in prova al servizio sociale, nel 2024 erano stati oltre 26.000. Nel 2025 sono state concesse 13.500 detenzioni domiciliari, Nel 24 erano state 14.200. Quindi ci sono le premesse per cominciare a vedere un calo dell'accesso alle misure alternative alla detenzione, che questo sì, inevitabilmente finirà per avere un ulteriore impatto sul sovraffollamento penitenziario.
Alessio Scandurra, un'anticipazione dei numeri che troverete andando a leggere il 22° rapporto di Antigone, il cui titolo è Tutto chiuso, perché il carcere è un sistema sempre più chiuso. E adesso facciamo una piccola parentesi in questa puntata nella quale stiamo ascoltando le canzoni del cantante romano Mannarino, una piccola parentesi nella quale vogliamo farvi conoscere, come spesso facciamo qui a J-Louse Rock, una giovane band che ci fa restare nella scena romana, una band romana di rock alternativo. Lo scorso febbraio hanno pubblicato questo singolo che parla di carcere e di come il carcere calpesta la dignità delle persone. Noi li ringraziamo perché seguono il lavoro di Antigone. Loro sono i Piano 9 e questa è Canile. Piano 9, giovane band del rock alternativo romano. E torniamo al 22° rapporto di Antigone. Non è un caso che abbiamo scelto di intitolarlo Tutto chiuso, perché in carcere sempre più tutto è chiuso, a cominciare dalla porta delle celle, che non si aprono quasi mai e le persone rimangono chiuse in pochi metri quadri l'intera giornata. Questo aspetto ce lo racconta Sofia Antonelli di Antigone, a cui lasciamo la parola.
Come raccontiamo nel nostro rapporto, il sistema penitenziario italiano, il carcere, è un luogo sempre più chiuso. Varie circolari dell'amministrazione penitenziaria sono state emanate ultimamente in questa direzione appunto di estrema chiusura. Se nel 2022 la circolare sulla riorganizzazione del circuito di media sicurezza, ossia quello che ospita la maggior parte della popolazione detenuta nelle carceri italiane, ha imposto di fatto il ritorno ad un regime a celle chiuse, generando così una maggiore chiusura all'interno degli istituti penitenziari, ad ottobre 2025 una nuova circolare è intervenuta limitando invece i rapporti tra gli istituti penitenziari e la società esterna. Entrambi i provvedimenti concorrono a delineare una progressiva involuzione del sistema caratterizzato da una duplice dinamica di chiusura interna ed esterna, che incide in modo significativo su aspetti centrali della pena detentiva, conquistati con enorme fatica negli ultimi decenni e smantellati nel giro di pochi mesi. In poche parole, la circolare di ottobre 2025 ha cambiato le regole per l'organizzazione di tutti gli eventi di carattere educativo, culturale e ricreativo che prevedono l'ingresso di persone esterne all'interno degli istituti penitenziari, quindi di studenti, volontari, società civile, terzo settore, laddove appunto in quell'istituto penitenziario sia presente almeno una sezione di alta sicurezza, anche laddove, questa è la parte più paradossale, l'evento riguardi però esclusivamente persone detenute nel circuito di media sicurezza. Nonostante le varie rassicurazioni dell'amministrazione penitenziaria, del governo, del ministro Nordio stesso, che più volte insomma hanno sostenuto che la nuova procedura non avrebbe comportato l'interruzione di nessun percorso trattamentale, nel giro di pochi giorni da tutta Italia iniziano ad arrivare notizie di percorsi e esperienze portate avanti da diversi anni con grandissimo successo, improvvisamente appunto interrotte perché manca il cosiddetto nulla osta del DAP. Da Padova, ad esempio, arriva la notizia di un evento annullato all'ultimo momento, un evento culturale organizzato da mesi per il mancato nulla osta. Stessa cosa a Saluzzo, dove si teneva da 15 anni un evento collegato al Salone del Libro. Numerosi laboratori teatrali ad Asti, a Genova, a Monza sono stati interrotti. Nel carcere romano di Roma Rebibbio, un nuovo complesso dove da anni lavora il regista Fabio Cavalli con la compagnia del reparto G12 di alta sicurezza, che ricordiamo nel 2012 ha vinto l'Orso d'Oro al Festival di Berlino con il film Cesare deve morire, improvvisamente ha visto interrotto un laboratorio teatrale che vedeva da oltre 10 anni l'ingresso in istituto di studenti universitari. Recentemente si è avuta notizia e poi visione di una nuova circolare dove l'amministrazione penitenziaria fa improvvisamente una sorta di passo indietro.
E cercheremo di capire nei prossimi mesi in che modo influirà questo passo indietro dell'amministrazione penitenziaria. Adesso entriamo in carcere da un altro punto di vista, lo facciamo con il giornale radio dal carcere che settimanalmente da Roma Rebibbio a Nuovo Complesso in Milano Bollate ci trasmette le notizie della settimana, arriva il GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Infiniti e inutili attese. Questa storia non l'ha scritta il protagonista, la scriviamo noi al suo posto. Non ce l'ha chiesto, ma la facciamo lo stesso. Non l'ha scritta lui, ma il protagonista lo conosciamo bene. È un compagno di cella di alcuni di noi. Per tanto tempo è venuto alle nostre riunioni del mercoledì in questa radio. Qualche volta ha anche scritto e letto i suoi articoli. Magari qualcuno di voi che ci ascoltate ricorda anche le sue parole, le sue entusiastiche e toccanti parole col quale raccontò la visita di Papa Francesco qui a Rebibbia all'inaugurazione dell'ultimo giubileo. Ora però da tantissime settimane non viene più alle nostre riunioni, se ne sta in cella, silenzioso, distratto, poco interessato a tutto. Forse qualche problema con chi sta fuori? Forse la disillusione per un permesso che non è mai arrivato, come a tanti di noi. Non gli manca molto per uscire. Lui che prima di questa storia non aveva mai conosciuto il carcere. Gli mancano 6 mesi. È una persona pagata, pagatissima, riservata, tranquilla. Mai un richiamo. Come tanti di noi, assieme al suo avvocato, ha fatto domanda per poter usufruire delle norme previste per accorciare così la sua detenzione. Non è più giovane, comincia ad avere qualche anno e anche pochi mesi in meno di carcere. In questo carcere, nelle condizioni che denunciamo da anni, sono importanti. E qui arriva la notizia. L'udienza al Tribunale di Sorveglianza per discutere la sua richiesta è stata finalmente fissata, dopo un'attesa sterminata. È stata fissata una settimana prima del suo rilascio. Si discuterà del suo caso solo una settimana prima di quando uscirà. Qualcuno dirà che è colpa delle carenze di organico della magistratura, ed è vero, carenze che l'anno scorso il governo ha provato ridicolmente a tamponare, ampliando la pianta organica con 21 magistrati, 21 nuovi magistrati di sorveglianza per 66.000 detenuti. Sono pochi, è vero, ma anche questa storia ci fa capire che non è solo questo governo, questa maggioranza che vuole tenerci in queste carceri medievali. Tanti ignorano o vogliono ignorare come siamo costretti a vivere, e dire invece che a volte basterebbe un po' di intelligenza e forse anche un po' di umanità in più per rendere la nostra vita un millimetro più accettabile. Redazione di Radio Re Bibbia, Jailhouse Rock. Andrea G12.
Chi aiuta i detenuti? La maggior parte dei detenuti entrano in carcere senza soldi e solo con i vestiti che indossano. E molti di loro non hanno parenti disposti o che non sanno dov'è il proprio caro e quindi impossibilità di fare colloqui, pacchi e aiuti finanziari. Diversamente da ciò che si può pensare, c'è una catena di aiuti che corre in loro soccorso, dal prete, la comunità di Sant'Egidio e i compagni stessi. Il prete su richiesta può far avere al nuovo giunto shampoo, bagnoschiuma e una scheda per telefonare con 5 euro disponibili. Anche Sant'Egidio aiuta. Su richiesta del detenuto stesso, con le stesse cose e anche occhiali per la lettura, scarpe, vestiti, intimi e non. Ma per tutto ciò ci vuole qualche settimana e da allora il nuovo arrivato viene aiutato dai compagni stessi con una raccolta cella per cella di beni di prima necessità. Poi ci sono anche i sacrestani, Cristian e Massimo, che sempre su richiesta danno al nuovo un aiuto iniziale. Stefano G12.
Buongiorno dal GR femminile di Bollate. Oggi vi faremo ascoltare Maila. Ci parlerà del suo primo giorno fuori dopo un periodo di detenzione e ci porterà un po' con lei a farci capire cosa si prova, come si sta fuori.
Ciao a tutti, sono Maila. Dopo un po' di anni di detenzione, esattamente 4, finalmente sono riuscita ad ottenere il beneficio del permesso premio. Ovviamente incredula quando mi è stato confermato dal magistrato, da quel momento in poi tutti i giorni non ho dormito praticamente, perché tutte le notti pensavo a come sarebbe stato il mio primo giorno, la mia prima uscita, il ritorno a casa mia, l'incontro con le mie figlie, e quindi ero molto in ansia per questo primo giorno. Infatti la prima uscita è stata un uragano di emozioni, tra la gioia, la paura, perché comunque dopo un po' di tempo ti senti un po' fuori dal mondo, quindi paura di quello che dovevo affrontare, ma nello stesso tempo gioia di poter rivivere la mia casa, le mie figlie, la mia famiglia. E devo dire che è stata una giornata indimenticabile, perché comunque appunto le emozioni si sono mischiate, sovrastate, e è stata talmente veloce che non ho avuto neanche il tempo di rendermi conto cosa mi stava succedendo. Diciamo che la seconda uscita che ho fatto, lì ho iniziato un po' di più a entrare bene nel mondo esterno, e ho iniziato a riassaporare tutto quello che mi stavo perdendo, che mi sono persa, e quindi scrutavo con gli occhi ogni angolo della mia casa, ogni mobile, il mio giardino, insomma. E poi ho avuto anche modo di stare col mio nipotino e quindi proprio di riabbracciare gli affetti, riviverli. Ed è una cosa inimmaginabile, soprattutto che non mi aspettavo, perché quando io sono entrata qui, che mi sono consegnata con 16 anni di condanna, mai avrei immaginato di così, insomma, a breve termine di riuscire a tornare a casa mia, anzi pensavo che non l'avrei mai più rivista.
Quando sei uscita, qual è stata la cosa più inaspettata, quella che proprio non ti saresti mai immaginata di provare?
Paura, la paura. Mai, perché io sono un carattere molto forte, molto, insomma, coi piedi per terra, ero terrorizzata. Mi sentivo pesciolino fuori dall'acqua e mi guardavo intorno, mi è sembrato strano maneggiare i soldi. Sono entrata all'autogrill e mi sembrava che tutti mi guardassero e ero lì attenta a non sbagliare coi soldi. Mi sembrava strano bere il caffè in una tazzina di porcellana, ho avuto proprio un cucchiaino di metallo, una sensazione stranissima.
Cosa pensi di poter dire a chi come me ha un fine per amai e ha già fatto 10 anni senza uscire fuori?
Allora, sicuramente ce la farai, questo è poco ma sicuro, e proprio perché fortunatamente il nostro ordinamento ci dà la possibilità. È ovvio che è un percorso che va costruito, e sicuramente la via che hai intrapreso tra lavori, attività eccetera ti agevolerà in questo. Ovviamente in base al tipo di condanne i tempi sono diversi, tecnici.
Io volevo chiederti, hai parlato delle fortissime emozioni della prima volta e della seconda, è la terza uscita che emozioni ti ha dato?
Allora, la terza, io sono una amante della natura e quindi vivo fortunatamente in Valtrebbia, che è una valle bellissima, e ho una casa in una zona molto verde col fiume davanti, ho il mio giardino e tutto. Mi sono proprio, perché in questi anni sognavo la mia valle, i miei monti, il mio fiume, i miei boschi, e quindi l'ho goduta proprio l'ultima uscita dedicandomi al mio giardino, alla natura. Mi sono fatta delle belle passeggiate nel bosco, al fiume, e ho provato quelle emozioni che veramente erano per me ormai quasi dimenticate.
Oggi abbiamo sentito Mayla, la ringraziamo per averci fatto partecipe di questo momento importante. Dalla redazione femminile di GR Bollate vi salutiamo e alla prossima.
Il GRC, il giornale radio dal carcere. Restiamo nel carcere di Bollate, arrivano i nostri amici musicisti con la loro interpretazione di Mannarino, il brano più noto in assoluto del cantante romano, Me son ubriacato. Anche questo lo troviamo nel primo album, Bar della rabbia, ma loro si presentano da soli e quindi io a Bollate lascio il microfono.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di J-Lo's Rock.
Buon pomeriggio ragazzi, stasera dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate presentiamo una canzone molto molto particolare.
Mannarino.
Me son ubriacato. E alla voce io.
Il mitico Gianluca. E ci siamo tutti, eh?
Salutiamo al sax Giuliano.
Ciao.
Alla batteria Roberto.
Zio Minnu.
Alla chitarra Nicola. Al basso Gabriele.
Ciao.
E stasera ci ha aiutato il caro Claudio con l'accompagnamento, sempre con lo special guest
Luca
e Ciro. Ciao ragazzi, ciao Susanna, ciao Patrizio, ciao mamma.
Ciao.
Quando io sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè, ma che caldo qua dentro. Ma che bello il momento. Quando sono con te non so più chi sono, perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te mi sento denso, perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro. Me son ubriacato de una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare. Ci vado de notte a cercare le parole
quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna, come ritorna l'odore dell'ombra.
Sono solo con te, io cammino meglio perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te io mangio meglio perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Mezzobriagato, donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado di notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna, come ritorna l'odore dell'ombra.
Mi sono ubriacato, a cantare non era Mannarino, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate.
E arriva un altro amico, un grande amico di Jealous Rock, con la sua rubrica, Carmelo Musumeci, l'ergastolano.
Mi ricordo che le celle erano umide e buie, largo 1,5 metri e lungo 2,5 metri, e con le pareti scrostate. Le celle avevano i pavimenti di cemento color pece, con grossi cancelli arrugginiti davanti e pesanti blindati dietro, dotati di una feritoria per far passare i pasti. Nelle finestre c'erano le doppie sbarre, esternamente circondate da un grosso filo spinato. Sia il cancello che il blindato rimanevano sempre chiusi, sia di giorno che di notte, sia d'inverno che d'estate. Stavo tutto il giorno chiuso, senza far nulla, a giocare con le formiche d'estate e con i topolini d'inverno. Potevo usufruire solo di 2 ore d'aria al giorno. Una settimana le facevo di mattina e una settimana di pomeriggio. In quel periodo facevo fatica a pensare che il mondo esisteva ancora, e decisi, per soffrire di meno, di escludere mentalmente il mondo esterno. In questo modo, in quegli anni, fece scomparire la paura del mio cuore e per sopravvivere lo svuotai di ogni desiderio.
Carmelo Musumeci, l'ergastolano. La questione degli ergastolani è una questione aperta. È una questione aperta perché sono in crescita. Ma perché sono in crescita gli omicidi in Italia? No, anche nel 2025 gli omicidi sono diminuiti rispetto agli anni precedenti. Però chi prima entrava con l'ergastolo, dopo 20, 24 anni, 30, una speranza ce l'aveva e usciva. Una speranza coltivata con fatica, anche costruendosi un percorso alternativo. Ora questo è sempre più complesso. Ben i due terzi dei 1800 ergastolani che sono nelle galere italiane sono ostativi, così li chiamano. Quella ostatività cosa significa questa parola? Significa che sostanzialmente o fanno i nomi degli altri o non escono. La corte, le corti hanno cercato di ridurre l'impatto di una norma di questo genere, ma di fatto carta vince, carta perde, la norma è rimasta più o meno uguale. Ce la prendiamo troppo, tanto, fino al punto da rendere il nostro sistema giuridico come un sistema giuridico che potremmo definire probabilmente senza speranza.
Torniamo al 22esimo rapporto di Antigone, che Antigone sta presentando proprio in questi giorni. Un tema fondamentale della nostra ricerca, perché purtroppo è un tema fondamentale del carcere e non dovrebbe esserlo, perché tante persone con disagio mentale non dovrebbero trovarsi in carcere, è appunto il tema della salute psichiatrica e della sua gestione in carcere. Di questo ci parla Michele Miravalle, che è un altro dei coordinatori dell'Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione.
La tutela della salute mentale in carcere e fuori dal carcere rimane uno dei grandi temi che gli osservatori e le osservatrici di Antigone incontrano ogni volta che entrano in una sezione penitenziaria a visitare un carcere. In molti operatori, poliziotti, le persone detenute stesse ci raccontano quanto sia crescente, percettibilmente crescente, il disagio psichico all'interno delle sezioni. E in effetti i numeri rilevati di Antigone continuano a focalizzarsi su questo e a sottolinearne la drammaticità. Da alcuni anni raccogliamo la percentuale di detenuti che fa uso di psicofarmaci. Ebbene, anche quest'anno il numero delle persone che fa uso di sedativi o ipnotici è il 46%. Praticamente una persona su due chiede una terapia per dormire, per placare l'ansia. Il 21% invece utilizza stabilizzanti dell'umore, antipsicotici e antidepressivi, che sono quella cassa di psicofarmaci con effetti collaterali più rilevanti e che necessitano anche di un percorso ed un attento monitoraggio da parte dei medici. E in tutto questo c'è un problema grande di presenza di operatori, perché ogni 100 detenuti lo psichiatra si vede per 7 ore a settimana e uno psicologo per 16 ore a settimana. Un altro dato drammatico e comunque problematico che vediamo è che abbiamo un netto innalzamento, un raddoppiamento: erano 60 lo scorso anno, sono diventati 123 i trattamenti sanitari obbligatori effettuati su persone detenute. Perché sono problematici? Perché abbiamo l'evidenza che una parte di questi trattamenti sanitari obbligatori, invece di essere fatti fuori dal carcere, come prescritto dalla legge, in un reparto psichiatrico di un ospedale civile, i famosi SPDC, questi trattamenti vengono fatti in carcere, in una situazione quindi che non riesce a garantire i diritti, le garanzie di quel trattamento così particolare, e probabilmente non consente neanche un'operatività da parte dei sanitari così efficace. E poi, ancora una volta, nel rapporto troverete il tema delle REMS, che è un tema che, da quando sono stati definitivamente superati gli OPG, era il 2014, è un tema che è sempre presente nel nostro rapporto. Anche quest'anno diamo un aggiornamento dei numeri: i pazienti nelle REMS sono 606, il dato più interessante è che in 5 anni sono raddoppiati il numero di pazienti stranieri ricoverati in REMS. Gli italiani sono infatti il 75% e gli stranieri il 25%. Sono numeri importanti e crescenti. E poi c'è un dato che non vogliamo eludere, la questione delle liste d'attesa, perché come sapete le REMS, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, sono gli unici luoghi di privazione della libertà in Italia che prevedono che, qualora non ci sia posto, le persone non possano ammassarsi in spazi dove non c'è posto, e quindi sono gli unici luoghi a non essere sovraffollati. Questo crea ovviamente la questione delle liste d'attesa, cioè di un nutrito gruppo di persone. Sono 872 quelle che monitoriamo con Antigone attraverso il sistema SMOP della regione Campania, che attendono un posto in REMS. Però attenzione, anche qui c'è stata molta retorica, c'è chi vorrebbe risolvere questo problema semplificando e dicendo bisogna aprire più REMS. In realtà di quelle 872 persone il 40% di quelle sono in lista d'attesa ma senza essere prioritarie, cioè vuol dire che 400 persone sono in realtà seguite dai servizi territoriali e stanno in luoghi residenziali, le comunità, i gruppi appartamento, le case di cura, e anche qualora ci fosse un posto non avrebbero prioritariamente necessità di un posto in REMS. Questo vuol dire che per affrontare il tema della capienza delle REMS ci vuole molto studio, molta applicazione e bisogna resistere alla retorica di soluzioni facili. Sulle REMS l'ultimo dato interessante e per certi versi problematico è che continuiamo a monitorare 35 persone che sono in attesa di REMS in carcere senza un titolo valido per stare in carcere, con un quadro di illegittimità che è già stato più volte sottolineato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Michele Miravalle ci ha raccontato un altro dei profili tragici che ha a che fare della vita penitenziaria di oggi, che ha a che fare con la salute mentale. Siamo in chiusura di trasmissione e vogliamo tornare all'ultimo album di Mannarino, uscito pochi giorni fa, lo scorso 8 maggio, dopo 5 anni di silenzio del cantautore romano. Un disco intimo, introspettivo, che nasce da un momento di crisi e da un desiderio di isolamento, che si è concretizzato in un viaggio sudamericano. Il disco, come abbiamo detto, si intitola Primo Amore e verrà portato in tour da Mannarino lungo tutta l'estate. La prima data è quella dell'inizio dell'estate, il 21 giugno, a Fermo, e la conclusiva è quella milanese, dell'11 settembre. Chiudiamo sulla prima traccia dell'album. Questa è Ciao!
È una canzone che dondola e non lo sa perché lo fa. È una battaglia nel cielo, è fantasia nell'oscurità. E so che la matta non sei te, che balli nel fango con tanta fede. Niente de buono su sta città, c'è una bandiera che sventola. Vola, 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 più in alto la libertà. Ah, io vorrei saper vola, per andare via dal mondo, quando me va. Ciao, ho visto il mondo mentre andavo a forno, mi diceva ciao. Ho visto il cielo che era nero, nero, allora ho detto ciao. Se tu mi stringi più forte della morte, resto qua, nell'onda che va. Una casa piena di oro non vale un giorno di sole che se ne va. Chiedi all'ombra sul muro se balla per pena o per felicità. È solo un uomo che dondola e non lo sa perché lo fa. È una battaglia nel cuore, fantasia nell'oscurità. E forse la matta non sei te, che hai visto qualcosa dentro di me. Ciao, ho visto il mondo mentre andavo a forno, mi diceva ciao. Ho visto il cielo che era nero nero, allora ho detto ciao. Se tu mi stringi più forte della morte, resto qua, che va, nell'onda che va. Ciao, ho visto il mondo mentre andavo a fondo, mi diceva ciao. Ho visto il cielo che era nero nero, non ho detto ciao. Se tu mi stringi più forte della morte, resto qua, nell'onda che va, cerca, sto bene quando volo, è tutto vero.
Ciao Mannarino, dall'ultimo album appena uscito dal titolo Primo Amore. Jailhouse Rock finisce qui. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e seguiteci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione, come purtroppo dobbiamo continuare a ripetere, a volte si viene anche suonati. Ci risentiamo tra una settimana esatta, stesso giorno, stessa ora, stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Colnella.